abbiamo adesso in diretta Eliana Riva, caporedattrice di Pagine Esteri, spesso ospite sui microfoni dei 105 e 250. Pronto Eliana, ci senti?
Sì, vi sento, buongiorno.
Buongiorno. Allora, con te volevamo, diciamo, fare un po' una panoramica delle dichiarazioni di Trump, spopolamento di Gaza, ipotesi di takeover da parte statunitense. Ci sono state dure reazioni, come ci si poteva bene aspettare, da parte delle forze politiche palestinesi. Abbiamo sotto mano, per esempio, uno tra i molti, il comunicato del Fronte Popolare di Liberazione Palestina: Gaza non è proprietà di Trump e qualsiasi sogno di controllarla è puramente illusorio. Allora, su che genere di appoggi può contare Trump, per esempio, nel governo ebraico, e invece che tipo di reazioni ci sono state dal mondo arabo?
Sì, beh, diciamo che già il premier Netanyahu probabilmente è rimasto particolarmente colpito dalle dichiarazioni di Trump, che non immaginava probabilmente così si spingessero così oltre, ecco, all'interno del suo governo. Non solo diciamo nell'arco costituzionale e politico israeliano, le dichiarazioni hanno messo un po' tutti d'accordo. Gli unici che temono che possano avere un risvolto negativo sono le famiglie degli ostaggi che sono rimasti ancora a Gaza, le famiglie degli ostaggi in generale, che chiedono all'interno di Israele da mesi e mesi che si raggiunga un accordo per liberare gli ostaggi. Il timore chiaramente è quello che dopo queste dichiarazioni Hamas possa evitare, ecco, non voler partecipare alla seconda fase dei negoziati, sulla quale però non si sa neanche quale sia la posizione ufficiale di Israele. Insomma, il timore è quello che le dichiarazioni di Trump possano dare il via libera a quello che era già un progetto israeliano e del governo di Netanyahu, ossia quello di evitare probabilmente di arrivarci proprio a questa seconda fase. Dicevo, hanno messo un po' d'accordo tutti in Israele, chiaramente i più felici sono stati i ministri più estremisti. Smotrich ha detto che queste dichiarazioni rappresentano finalmente la pietra tombale, in qualche modo, dell'ipotesi balorda, allucinante, della creazione da parte sua, insomma, chiaramente definita così, della creazione di uno stato di palestinese. Il ministro Ben-Gvir, che ha lasciato il governo israeliano proprio perché contrario anche all'accordo di cessate il fuoco con Hamas, ha detto che se il presidente degli Stati Uniti fa sul serio, lui sarebbe disposto a ritornare anche all'interno dell'amministrazione come ministro, comunque a riportare il suo gruppo a sostegno del governo e soprattutto al sostegno incondizionato del premier Netanyahu. Anche l'opposizione in realtà si è trovata, seppur spiazzata, contenta, insomma, si è detta interessata a questa ipotesi, dicendo che sarà la PID, insomma, sarà lì a vedere cosa accadrà e se davvero vi sarà un esito positivo rispetto alle parole pronunciate dal tycoon. Chiaramente ben altre sono state invece le reazioni all'interno del mondo arabo, che abbastanza unito, devo dire, unito anzi, ha definito questa proposta, insomma, assolutamente scioccante, allucinante. Anche l'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman si è trovato in una posizione un po' complicata, perché durante la conferenza stampa, tra le varie dichiarazioni, Netanyahu è stato a dire o a far capire che la ripresa degli accordi commerciali e politici con l'Arabia Saudita è praticamente cosa fatta. Mohammed bin Salman si è affrettato a dire che non è così e che non ci saranno accordi fin quando non vi sarà la nascita di uno Stato palestinese. In realtà sappiamo che questi contatti, seppur formalmente limitati dopo il 7 ottobre, chiusi formalmente dopo il 7 ottobre, in realtà sono andati avanti in questi mesi. Parlo di contatti e di rapporti anche economici tra i due stati, però ovviamente persino per l'Arabia Saudita, che ha voglia di riprendere queste relazioni in questo momento dopo le dichiarazioni di Trump, il passo non è stato fatto avanti chiaramente, ma è stato fatto dietro. Le reazioni da parte degli Stati dell'Unione Europea, devo dire, ci sono state chiaramente, ma sono state un po' molli rispetto a quello che ci si poteva aspettare, più forti dalle istituzioni internazionali, soprattutto dalle organizzazioni non governative, che senza mezzi termini hanno parlato anche di follia, così come i palestinesi stessi di Gaza, che hanno detto non c'è riuscito Israele dopo 15 mesi di distruzione a mandarci via, non ci riuscirà neanche tutto l'esercito degli Stati Uniti. Però devo dire su questo punto che proprio oggi il presidente statunitense Trump ha chiarito che non ci sarà bisogno di mandare nessun esercito a Gaza, perché sarà Israele a trasferire pacificamente la striscia di Gaza agli Stati Uniti d'America. Quindi assurdità su assurdità, perché Israele, come sappiamo, non possiede assolutamente la striscia di Gaza, non è il suo territorio, è un territorio occupato. Il solo pensiero che uno Stato occupante possa trasferire ad un altro Stato la proprietà della striscia di terra, in questo caso, che occupa, è davvero fuori di senza senso.
Certo, su questo diciamo un pochino più esitanti ci sembravano essere le dichiarazioni dell'Egitto, che però ricordiamo che è anche l'unico paese che ha un confine diretto con Gaza dei vari stati arabi, diciamo, che si sono espressi negativamente sull'idea di Trump. Io dunque, cogliendo un attimo la palla al balzo su quello che dicevi prima, ti chiederei effettivamente, cioè, sembra che queste dichiarazioni da parte di Trump, al di là diciamo del non fare i conti con la complicità dei governi arabi, non facciano nemmeno i conti con lo stato delle cose sul terreno, perché è vero che adesso siamo in una fase di trattativa, però quello che sembra uscire in termini di informazione da Gaza è comunque una ripresa da un lato delle proprie case in maniera massiccia da parte dei palestinesi, dall'altro comunque anche una presenza scenica, no? di Hamas e dei vari gruppi della resistenza palestinese, che dimostrano di essere ancora attivi, ben armati, piuttosto presenti, e di saper soprattutto gestire la striscia, che era invece l'obiettivo di Israele, quello di disarticolare sia una presenza militare che una capacità di gestione, diciamo, della società civile. Insomma, io ti chiederei un pochino com'è la situazione a Gaza, che genere di reazioni ci sono state, riprendendo appunto un po' anche quello che i vari comunicati che hanno fatto le forze politiche palestinesi. Dall'altra, volevo chiederti se invece, insomma, non ci fosse una forma di volontà da parte di numerosi palestinesi che hanno perso le proprie case di poter, diciamo, emigrare, di poter uscire da Gaza. Chiaramente per evitare un'opzione del genere gli stati arabi, che hanno detto che non accoglierebbero i profughi se Trump mettesse in piedi questo piano, dovrebbero farsi evidentemente massicciamente carico anche di un piano di investimento e di ricostruzione all'interno della striscia. Com'è un pochino la dialettica fra queste due cose, quindi fra perdurante, diciamo, presenza palestinese e necessità araba di invece accelerare, diciamo, e finanziare un'eventuale ricostruzione della striscia?
Sì, diciamo che tra le altre cose, nel piano che Israele starebbe preparando, di cui ha parlato il ministro della difesa Katz, non ci sarebbero l'Egitto o la Giordania, ma lui dice che questo piano per la partenza volontaria dei palestinesi, diciamo, i palestinesi sarebbero diretti in Spagna, per dirne una, in Norvegia, in Irlanda, cioè all'interno di quei paesi che hanno più sostenuto negli anni e nell'ultimo periodo soprattutto i palestinesi di Gaza, con una sorta di misura punitiva, no? Il nostro vi piacciono i migranti, immigrati, prendeteveli a casa voi, questa cosa da bar che in Italia è andata molto di moda per un certo periodo è diventata in Israele un piano ufficiale del governo. Per quanto riguarda la situazione a Gaza, I palestinesi, nonostante tutto, stanno provando già a ricostruire, sono stati aperti anche alcuni negozi nel nord della striscia di Gaza, si può immaginare in che condizioni. La cosa, l'elemento più limitante è la mancanza di mezzi pesanti che possano soprattutto liberare dalle tantissime macerie. Non basterebbero neanche i mezzi, però la popolazione ha cominciato già da subito dopo l'inizio del cessate il fuoco e da quando Israele ha permesso il rientro nel nord di Gaza, ha iniziato a darsi da fare, e ciò che si dimostrano disposti a fare è anche vivere nelle tende, sulle macerie, sui resti delle proprie abitazioni, pur di non andare via. Ovviamente sarebbe assurdo pensare che questo valga per tutti. Ci sono persone che non hanno davvero più nulla e probabilmente neanche quella tenda dentro cui dormire. Oltretutto in questi giorni la situazione atmosferica è terribile, ci sono immagini veramente difficili di tende fatte di stracci, strappate e portate via dal vento. Quindi c'è chi davvero non ha assolutamente più nulla. Il pensiero di poter essere portato altrove, vivere magari in una abitazione, avere un lavoro, chiaramente e umanamente, è un'idea che può essere presa in considerazione e sarebbe presa in considerazione da una parte ovviamente dei palestinesi di Gaza, non da tutti però, c'è una parte importante che resta, ma anche perché è una questione non solo di identità ma anche di rispetto nei confronti dei propri morti. Sarebbe tutto inutile se queste persone che hanno perso familiari andassero via e lasciassero a chi ha ammazzato parte della propria famiglia, se non tutta la propria famiglia, lasciassero loro il via libera per fare i loro interessi, soprattutto economici, sulla striscia di Gaza. Quindi c'è una parte importante della popolazione che davvero da lì non intende assolutamente andar via, o meglio, che vorrebbe essere libera di poter spostarsi, soprattutto i giovani, perché già prima del 7 ottobre era estremamente complicato ricevere i permessi per andare a studiare all'estero e poter poi ritornare a Gaza. Quello che chiedono è la libertà di potersi muovere, di poter scegliere di ritornare a casa loro. Questa cosa non è assolutamente scontata all'interno del piano di Trump, no? Che ha detto che sarà accessibile alle persone dell'area, una riviera fantastica, turistica, aperta alle persone della zona. Non si capisce bene chi siano, che fine facciano i palestinesi. D'altro canto Netanyahu è stato chiarissimo, il suo governo, sul fatto che anche coloro che stanno uscendo nei corridoi umanitari, nelle evacuazioni sanitarie, insomma, escono in un senso unico, cioè che poi non rientrano. Quindi ovviamente i palestinesi di Gaza sanno bene che questo è il rischio che corrono. Per quanto riguarda Hamas, sì, hai perfettamente ragione, è ancora molto presente a Gaza, lo ha dimostrato appena dopo c'è stato il fuoco, sono usciti, insomma, e hanno dimostrato di poter organizzare anche degli show visivamente molto accattivanti e significativi. E gli stati arabi, l'Egitto, la Giordania, in realtà dobbiamo tenere presente che anche per loro non è solo una questione di principio, cioè i palestinesi devono rimanere a Gaza perché è la loro terra, ma è anche una questione molto pratica. Loro non li vogliono nella realtà, cioè avere palestinesi significa, soprattutto in queste situazioni, in questa condizione, dopo una guerra di questo tipo, significa avere resistenza, significa avere azioni armate nei confronti di Israele, significa anche avere una risposta assolutamente sicura e armata e violenta da parte di Israele stesso nel territorio dell'Egitto o della Giordania.
Certo, su questo, diciamo, in chiusura io ti vorrei chiedere qual è, prima parlavi della seconda fase, diciamo, di questo cessate il fuoco fragile in corso in questo momento, qual è un po' la seconda fase e che genere di sviluppi ci possiamo attendere, insomma, su che tipo di cose, a che tipo di cose dobbiamo prepararci?
Beh, intanto domani verranno rilasciate, insomma Hamas ha dato ad Israele il nome dei 3 ostaggi che verranno rilasciati appunto domani, però si tratta ancora della parte finale della prima fase. La seconda fase per il momento non è, o meglio, le trattative sulla seconda fase non sono effettivamente cominciate. Uno, perché Israele non comincerà le trattative prima del ritorno di Netanyahu in Israele, e secondo, proprio per le dichiarazioni di Trump, quindi sarà complicato. In teoria lunedì sono cominciati i colloqui, ma nella pratica siamo ancora lontani da un inizio effettivo, per cui quello che si potrà attendere in questo momento è difficile da comprendere. È difficile capire se potrà esserci davvero un proseguo in questa tregua già fragilissima dall'inizio.
Quindi si potrebbe andare effettivamente verso una riapertura del conflitto, diciamo, con la galvanizzazione di questa exit strategy genocidaria totale e la sua legittimazione da parte di Trump.
Purtroppo sì, anche perché se l'obiettivo è quello di cacciare la gente, ovviamente anche Trump poi ha detto capiremo dopo, questa cosa avverrà dopo che Israele avrà finito i combattimenti, quindi potrebbe andare avanti con lo scopo ormai dichiarato, anche prima lo era ma un po' nascosto probabilmente, di cacciar via la gente di Gaza.
Bene, su questo insomma chi ha l'ascolto dei 105-250, chi ha partecipato nelle scorse settimane, negli scorsi mesi ai momenti di mobilitazione per la Palestina, insomma sappiamo tutti e tutte insomma verso che generi di scenari si potrebbe andare. Chiaramente insomma ci auguriamo che il cessato il fuoco regga e che diciamo questa politica genocidaria dello Stato di Israele abbia quantomeno uno stop temporaneo, però insomma sappiamo che non potrebbe essere così. E quindi anche da chi diciamo articola un po' la solidarietà internazionale con il popolo palestinese, insomma, bisogna tenersi, crediamo, pronti e pronte a dover di nuovo sostenere la resistenza del popolo palestinese di fronte al genocidio. Eliana, noi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e a risentirci presto su 105-250.
Grazie mille a voi, buon lavoro.
Buona giornata. Ciao.
Ciao.